prossimo è un sogno che la sorella Emanuela ci ha mandato e ha detto che questo sogno mai nessuno ha saputo darmi una risposta.
Chiediamo a Gesù, c'è uno che dà risposte, si chiama Gesù.
Amen. Allora, vi leggo il messaggio. Vi ascolto da poco, un mese circa. Avevo già da prima dei dubbi sul rapimento e altre cose, ma adesso ho avuto delle conferme.
Amen.
Io ho accettato Cristo a 15 anni ed ho scelto di seguire Cristo, non la mia chiesa. Ho sempre avuto questo tipo di idee ed ho sempre amato e cercato la verità.
Sì, attenzione a non seguire la chiesa ma Cristo. Se la tua chiesa segue Cristo, ok, segui sì. La chiesa come la chiesa segue Cristo. Ma attenzione a non seguire la chiesa se non sta seguendo Cristo. Non sto parlando di 4 preghiere la domenica, sto parlando tutti i giorni.
Vengo da una chiesa evangelica pentecostale e volevo raccontarvi un sogno che ho fatto pochi anni fa che mi ha lasciata perplessa.
Ok, Dio benedica anche i fratelli pentecostali, amen?
Sì.
Dio ama anche loro.
Ho sognato di entrare nella mia chiesa e che la sala era divisa in due parti.
Ok.
Una parte le sedie erano al rovescio.
Quindi le sedie sotto sopra?
Penso di sì.
Mm-hmm.
Davano le spalle al pulpito.
Quindi girate con le spalle al pulpito che rappresenta la presenza del Signore.
Sì. Avevano un predicatore che parlava, ma loro non ascoltavano, ridevano e scherzavano fra loro.
Mm.
Dall'altra parte della sala c'era una piccola minoranza davanti a un pulpito vuoto, però erano seri e pregavano. Mi sono seduta fra questi qui e dopo un po' ho visto un tizio con gli occhi bui, le unghie nere, vestito di marca, che teneva per mano una ragazza vicino a lui facendola soffrire. Mi ha colpita questo sogno perché io mi sono seduta fra questi qui, dove c'era questo tizio che sono sicura rappresentava il diavolo. Secondo voi ho fatto la scelta giusta sedendomi in mezzo a quelle persone? Ho l'impressione che questo sogno significa qualcosa, ma mai nessuno ha saputo darmi una risposta. Cosa significa secondo voi? Pace a voi.
Ok, Dio ti benedica, sorella. Allora, cominciamo con l'interpretazione qua. Chiediamo a Gesù. Allora, dammi una scrittura, Ezechiele 8, 3.
Ezechiele 8, versetto 3. Egli stese una forma di mano e mi prese per una ciocca dei miei capelli. Lo Spirito mi sollevò fra terra e cielo e mi trasportò in visione divina a Gerusalemme, all'ingresso della porta interna che guarda verso il settentrione, dove era situato l'idolo della gelosia che provoca gelosia.
Ok, salta al verso 7.
Egli mi condusse all'ingresso del cortile. Io guardai, ecco un buco nel muro.
Vai avanti fino... Vai
avanti. Ok. Allora egli mi disse, figlio d'uomo, adesso fa un'apertura nel muro. Quando io ebbi fatto un'apertura nel muro, ecco una porta. Egli mi disse, entra e guarda le scellerate abominazioni che costoro commettono qui. Io entrai e guardai, e ecco ogni sorta di figure, di rettili e di bestie abominevoli, e tutti gli idoli della casa di Israele dipinti sul muro tutto attorno. 70 fra gli anziani della casa di Israele, in mezzo ai quali era Lazzania, figlio di Safan, stavano in piedi davanti a quelli, tenendo ciascuno un turibolo in mano, dal quale saliva il profumo in nuvole d'incenso. Egli mi disse, figlio d'uomo, hai visto ciò che gli anziani della casa di Israele fanno nelle tenebre, ciascuno nelle camere riservate alle sue immagini? Infatti dicono, il Signore non ci vede, il Signore ha abbandonato il paese. Continuo? Dopo 12?
Sì, ma salta al 15 magari, facciamo prima.
Ok. Egli mi disse, hai visto figlio d'uomo? Tu vedrai abominazioni ancora più grandi di questi. Mi condusse nel cortile della casa del Signore, e ecco, all'ingresso del Tempio del Signore, fra il portico e l'altare, circa 25 uomini che voltavano le spalle alla casa del Signore e la faccia verso l'Oriente, si postravano verso l'Oriente davanti al sole.
Ok. Interpretazione è questa, amata sorella. le sedie rovesciate che davano le spalle al pulpito rappresentano che le chiese stanno interpretando la Bibbia al contrario, sono sedie rovesciate. Va bene?
Wow, è vero, sì.
Riguardo l'interpretazione per quella minoranza che diceva davanti a un pulpito vuoto è questa. Pregavano,
erano seri.
Sì. Ecco, questa interpretazione. Ci sono dei credenti sinceri in ogni chiesa. La chiesa di Filadelfia è un po' dappertutto mischiata alla chiesa di Laodicea. Oggi sono mischiate le chiese.
Ma quelli sono credenti veri che pregano davvero con il cuore.
Sì, credenti veri non posso sbagliato.
Sì,
per
sì.
Questo che non possiamo dividere tra cattolici e protestanti. Ci sono pecore dappertutto. E voi, fratelli che condannate le altre chiese, state attenti perché il Signore non vi benedice. Smettete di criticare le chiese in generale, non dovete mai farlo. Ok, sempre dare il beneficio del dubbio, sempre dire ok, la chiesa può essere buona. Fino a riscontro non potete criticare una chiesa, potete parlare in generale, ok? Quindi questi qui che erano la minoranza davanti al pulpito vuoto sono i credenti sinceri che sono in ogni chiesa.
Ma allora perché il pulpito era vuoto?
Perché questi pulpito vuoto significa, mostra che oggi la sposa di Cristo, che non sono tanti, sono pochissime,
sì.
E sposa di Cristo mischiata alla Filadelfia stanno ascoltando messaggi vuoti da un pulpito vuoto che li guida al vuoto e li guida al nulla. È un pulpito vuoto,
molto capisci? Significante,
capito? Quindi la chiesa di Filadelfia sta perdendo tempo in queste chiese morte. Se tu, Dio ama tutti, però se tu vai in una chiesa che il pastore non è come Gesù a dare l'esempio e dice andate a predicare ma lui non vi guida, date la salvezza alle anime ma lui non va davanti a voi, se dice andate in strada e portate pecore qui però lui non va con voi, sono solo chiacchiere, va bene? Io ho quasi 70 anni ma io voglio morire per strada, voglio morire evangelizzando, voglio morire a cavallo, voglio morire con i stivali messi, non in qualche ospedale morto di cancro. Va bene, io voglio morire il più presto possibile, non il più lungo, il più in là possibile. Cosa mi interessa a me di prolungare la mia vita buona nulla senza Gesù? Voglio morire per le strade, evangelizzando, scalando montagne. Voi sapete, io adesso non è che non sono più capace a correre, mi muovo piano piano, ho 68 anni. Però voglio morire combattendo, voglio morire evangelizzando. Chi vuole morire in mezzo alle mummie in un ospedale, in mezzo ai morti? Ha detto Gesù, lascia che i morti seppelliscono i morti. Chi vuole stare in una chiesa morta? Va bene, Dio ci liberi di queste chiese del diavolo, che molte chiese sono diventate le porte dell'inferno. Va bene, come quello che Giuditta ci parlava. Bene, quindi questa è la... I fratelli davanti al pulpito vuoto sono la sposa di Cristo come Giuditta, che sono in chiese morte, dove predicano prediche morte, dove insegnano dottrina del diavolo, che saremo rapiti prima della ritribolazione. La Bibbia non ne parla, ma confida in me, io sono tuo pastore, credi in me. Profeti del diavolo, pastori del diavolo, non sono salvi, molti di loro lo sono. Ma secondo me sono sul libro della vita, che possono essere cancellati, perché non puoi essere così ingannato e essere nel libro dell'agnello, impossibile. Questi pastori che insegnano bugie, secondo me sono nel libro della vita, Apocalisse 3,5, che dice, senza cercarlo, a memoria.
Può essere cancellato.
Dice?
Uno può essere cancellato.
Esatto, a chi vince... Chi vince io non lo cancellerò, va bene? Quindi vuol dire il libro della vita sì, viene cancellati. Il libro dell'agnello no, Apocalisse 13,8 no. Impossibile prendere il marchio se sei il libro dell'agnello, perché? Perché c'è uno che si prende cura di te. Come si chiama, Andrea?
Gesù.
Bravo.
Amen.
Vedo che segui. Bravo, un ragazzo sveglio.
Allora, per fare riassunto, da una parte della chiesa c'erano le sedie
rovesciate
e quelli che ascoltavano un predicatore che stava dando un messaggio, quelli infatti ridevano.
Sì.
E questo significa che, hai detto che le chiese, nella maggioranza dentro le chiese, sono i credenti che sono addormentati e che neanche ascoltano il messaggio,
sorridono. Sì, esatto, le sedie sotto sopra.
Non prendono il messaggio in serio.
Nello spirito, sì, e sono così.
E dall'altra parte c'era una minoranza di persone sincere che pregavano.
Perché la chiesa vera è nella minoranza.
Ma anche se loro volevano ricevere un nutrimento spirituale dentro la chiesa, non era niente.
È logico.
Era un pulpito vuoto.
Logico, guarda, la sposa di Cristo, oggi, mischiata alla Filadelfia, la sposa di Cristo nelle chiese morte, Hai mai visto un cane che mangia dall'immondizia?
Sì.
Questa è l'immagine di Filadelfia. Wow. Stanno mangiando davanti a un immondezzaio. Quei pulpiti sono immondezzai. Stanno dando, parlano di politica, molte chiese si sono aperte all'omosessualità, chiese dove i leader di chiesa sono pedofili, omosessuali, aprono le porte agli omosessuali, ai musulmani, a tutto. Praticamente la Filadelfia in queste chiese sta mangiando nell'immondezzaio. C'è da meravigliarsi se i veri fratelli, veri Filadelfia, sono ammalati, sono sotto maledizioni, tutto va storto in famiglia, non hanno soldi, sono sotto maledizione, perché stanno mangiando immondizia. Smettete di mangiare in queste chiese immondezzaio. Rivolgetevi alla Bibbia, al Vangelo, a Gesù, alle scritture, esercitate, muovete i muscoli spirituali, come andate nelle strade, alzatevi dalle vostre sedie, rotelle religiose, paralitiche, andate nelle strade. Andate, 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 io vengo con voi, dice il Signore, sono con voi, non vi abbandono, non vi lascio, andate, tu fratello che non sai parlare, vai e parla, tu fratello che credi che sei stupido, che la Chiesa ti ha convinto che sei nullo, vai, tu sorella che un predicatore falso ti ha detto che le sorelle non possono evangelizzare, vai, non ascoltare il diavolo, non ascoltare il falso profeta, vai, 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 io Signore sono con te.
Amen.
Va bene?
E poi cosa significa la presenza del diavolo dentro la minoranza che erano sinceri?
E significa che sono alla presenza del diavolo, non sono alla presenza di Dio. Le chiese sono diventate, fra poco le chiese riceveranno il marchio della bestia. Se questi leader di chiese, leader di grandi chiese, questi fra poco diranno prendete pure il microchip, non è vero. Già insegnano che l'Apocalisse non conta niente, sono cose simboliche, Dio si è ubriacato un giorno e ha scritto l'Apocalisse. Gesù ha bevuto un bicchiere di più, la Madonna non l'ha curato e poveraccio si è ubriacato, non c'era la Madonna a aiutarlo. Si è ubriacato e ha scritto l'Apocalisse. Non la leggete, ma chi legge l'Apocalisse, per l'amor di Dio. Sono cose simboliche. Fra poco arriverà il microchip, che secondo me è il marchio della bestia, e ci saranno questi leader religiosi, zombie, morti e stramorti, che diranno, no, ma figuriatevi se quello lì è il marchio della bestia. No, quello è... Ci sono questi leader religiosi zombie che predicano a favore dell'ordine mondiale. Io ho messo un video sulla radio che c'è questo leader di chiesa, che avete, cioè, sapete tutti chi sono questi qua, è inutile che ci sporchiamo la bocca a menzionarli di nome e cognome, va bene? E che dicono, ci serve il nuovo ordine mondiale, bravo Bacucco, bravo, bravo falso profeta, prendilo tu il marchio della bestia, io no. Ci siamo?
Sì.
Allora,
come mai che il diavolo si può infiltrare anche tra i credenti veri?
Perché i credenti veri ascoltano i falsi profeti invece dei profeti veri. Perché si sono fatti imbrogliare dal diavolo, che la Chiesa di Filadelfia oggi è ingannata, che loro ci sono tantissimi profeti nella Chiesa di Filadelfia, infatti tutti, perché la Chiesa di Filadelfia sono quelli che hanno lo Spirito Santo, tutti hanno don di profezia, però vanno in chiese museo, in chiese di beccamorti, sai cos'è beccamorti? L'uccello che mangia il cadavere, capito? Vanno in queste chiese dove gli dicono che no... No, quale profetizzare? Devi chiedere al leader. Se il leader non capisce niente di profezia, nessuno deve capire niente. Il leader diventa il coperchio della pentola. Quindi oltre al leader non si può andare. Ma il leader lì non valgono niente. Il vero leader assomiglia a Gesù che dice, Giovanni 14:12, cosa dice?
Great rocks that this shall do.
Brava Dora, dagli una nocciolina.
Adesso la traduzione.
Allora, Angela, qui subentra Angela.
Poi, traduzione. Più opere più potenti di questo farete, perché io vado al Padre.
Ok, Andrea, che riferimento è?
Giovanni 14:12.
Bravo, bravo Andrea, sono orgoglioso di te.
Fra noi tre ce la facciamo.
Tra tutte e tre. Voi siete tre moschettieri, io sono D'Artagnan. Allora, quindi, e poi c'era una ragazza prigioniera in questa visione. Questa sorella ha ricevuto un sogno profetico bellissimo. Le chiese non possono interpretarlo perché è tutto contro di loro. Cos'è che interpretino? Ti pare che in Daniele capitolo 5 i profeti e gli stregoni potevano interpretare il sogno della mano che scriveva? Era tutto contro di loro? Ci è voluto Daniele. Quindi qui ecco arrivo io, una specie di Daniele, dal di fuori posso vedere il bosco. Quando sei dentro il bosco non vedi mica il bosco, gli alberi davanti ti annebbiano la vista. Esci dal bosco, sali sul monte dove io sono qui, posso vedere il bosco. E ti dico le coordinate, nord è qua e sud è qui. Va bene. Allora chi è quella ragazza prigioniera? È la ragazza prigioniera del diavolo, l'uomo di nero, occhi scuri. Chi è quello, l'uomo nero, occhi scuri? Il diavolo. Oggi in quasi tutte le chiese c'è il diavolo, seduto, tranquillo, che è lì, tranquillo, che suona, canta, fa quello che predica. Il diavolo è lì. Okay, quindi questo è il messaggio. Adesso ti pare che le chiese morte ti dicono c'è il diavolo in mezzo a noi, ma figurati, potranno mai interpretarti questo.
È vero.
Ok?
Per quello non possono dare una interpretazione.
Come fanno? Non possono. Possono i farisei dare messaggi, noi siamo farisei, Gesù è la verità, stiamo crucifiggendo la verità perché siamo nella bugia?
No.
I farisei non possono dare un messaggio così, però noi sì, perché siamo fuori.
Allora, cosa significa la ragazza che soffreva, il diavolo la faceva soffrire?
La ragazza è la sposa di Cristo. Il diavolo la tiene prigioniera con la catena al collo in queste chiese morte. Va bene? E quindi il diavolo la tortura, la inganna facendola rimanere nelle chiese morte.
E
quindi,
lei soffre.
E lei soffre perché la chiesa di Filadelfia in queste chiese soffre. Questa è la sposa di Cristo. E Gesù soffre più di lei. Perché lei sta mangiando le immondizie che questi falsi profeti gli danno. E quindi è tutta contaminata, no? È sempre salvata, sempre sposa, capisci? Però è contaminata, questa è la ragazza prigioniera con la catena al collo del diavolo. Questa è l'interpretazione, ok? Emanuela, sì. Dio ti benedica. C'è qualcosa che devo ancora chiarire, Angela?
No, solo il collegamento con quel versetto che abbiamo letto prima in Ezechiele 8,
sì, dimmi.
Da 3 fino a 15. Ezechiele ha visto una visione di Gerusalemme e proprio del Tempio, praticamente, dove dentro facevano delle cose abominevoli, proprio come questo sogno della Chiesa.
Sì, Dio gli ha detto a Ezechiele, lui entrò nel cortile ed ecco un buco nel muro, e poi Dio gli dice fai un'apertura nel muro. Ed è attraverso il buco, è una cosa simbolica, cioè è come vedere attraverso il muro, il buco è un simbolo che nello spirito vedi che succede dentro il tempio, che dice ecco qui, e Dio gli dice entra e guarda le scellerate abominazioni che questi commettono qui nel mio tempio. Per questo Ezechiele era prigioniero in Babilonia, Israele è stata distrutta da babilonesi, e Dio gli mostra perché Dio ha fatto distruggere Babilonia, perché adoravano ogni sorta di figure, di rettili, verso 10, di bestie abominevoli e di idoli. Oggi le chiese adorano gli idoli, denaro, adorano il pastore è diventato un dio, adorano la Madonna di là e il pastore di qua, e il pastore diventa una specie di idolo, e adorano le statue, adorano l'edificio, adorano le loro religioni, adorano le loro denominazioni, sono in combutta, sono un'associazione di linguari insieme agli stati anticristo, fanno le chiese oggi, sono in combutta, associati con i governi mafia che controllano il mondo, e ci sono queste chiese cattoliche, protestanti, tutte ortodosse, che hanno l'esenzione dalle tasse, lo Stato gli costruisce i loro cimiteri chiamati chiese. Come fanno questi qua a dare la verità e dire gli stati sono del diavolo, sono atei, non seguite, andate a evangelizzare? Le chiese sono diventate i lecchini delle scarpe dei politici. E quindi Dio gli dice a Ezechiele, fai un buco e guarda la casa di Israele, le abominazioni e gli idoli che adorano. Oggi è lo stesso, di nuovo. Tu fai un buco nelle chiese spiritualmente, in altre parole, vai senza patate davanti agli occhi e vedrai le fette delle patate, no? I paraocchi. E vedrai che stanno adorando gli idoli, ogni sorta di cose abominevoli. Ci sono chiese che, capisci, non ti fanno evangelizzare la loro chiesa in nome di Gesù. Io sono andato in certe chiese che siamo riusciti a entrare con la scusa del teatro, e dozzine di persone venivano guarite fuori dalla chiesa, dentro non me lo facevano fare,
no.
Dovevo uscire fuori di nascosto,
sì.
Però gli omosessuali li fanno entrare, i sodomiti che Dio odia, che dice in Primo Corinzi 6, dice i sodomiti, gli effeminati non hanno parte nel regno di Dio, e questi zombie religiosi gli aprono le porte dei loro cimiteri, li trattano come VIP, persone importanti, li ricevono, gloria a te, ah tu sei un sodomita, oh bene, io sono tuo amico, oh benissimo, parlano la lingua del politicamente corretto. Perché? Perché sono politici, i politici sono lì a leccare i piedi agli omosessuali, per metterla in breve, ok? E cosa fanno? Perché vogliono i voti, perché? Perché i media sono a favore dell'omosessualità, perché i media appartengono all'ordine mondiale, perché appartengono ai multinazionali, quindi quello che Ezechiele vedeva dentro il Tempio, vedeva le abominazioni che ha costretto Dio a distruggere Israele, sì. E oggi nelle chiese vediamo le abominazioni che costringerà Dio a mandare la nuova distruzione contro Israele, che oggi si chiama cristianesimo, e li distruggeranno per 42 mesi.
E anche Israele ha visto uomini che voltavano le spalle alla casa del Signore, proprio come parallelo,
questa è la Laodicea, che lì in chiesa, sai, dice non importa se dormi in chiesa, basta che tieni gli occhi aperti, porta le mollette del bucato. Ci sono in chiesa, suppostamente ascoltano le prediche, ma voltano le spalle al Signore.
Sì.
Farisei, morti, stramorti e pronti che venga l'anticristo a seppellirli. Ma qui c'è una sculacciata, in questo sogno c'è una sculacciata per Filadelfia. Cosa fai, Filadelfia? Perché non segui me, dice il Signore? Non hai visto che quando sono venuti non sono andato nei cimiteri dei farisei, sinagoghe, tranne che per dare il messaggio, e mi cacciavano sempre fuori?
Sì.
Che ci fai, Filadelfia? Io mi chiedo quanti di queste Filadelfia perderanno la corona, quanti di queste Filadelfia, sposa di Cristo, si troveranno con la lampada vuota, perché non c'è olio. C'è l'immondizia delle religioni. Mi chiedo quanti di questi cristiani veri, incastrati in queste chiese morte, la loro lampada è diventata vuota. E infatti è vuota se non brilla. Se quando escono da questi posti non vanno in giro a evangelizzare come Gesù, la loro lampada è vuota, saranno le vergini, vergini sì, però non sono più la Filadelfia sposa. Diventano le vergini stolte che bussano, ma Gesù dice non vi apro. Ma come non ci apri? Abbiamo mangiato insieme, tu hai predicato le nostre strade, sì, però io non vi conosco, ma come non ci conosci? Abbiamo fatto opere potenti, abbiamo profetizzato, Matteo 7, 21 al 23, cosa dice? Ma abbiamo profetizzato, abbiamo fatto opere potenti, sì, ma io non vi conosco, ma noi conosciamo te, certo, ma io non conosco voi. Andiamo avanti, Angela.
Sì.
Sì, è chiaro, Dio ti benedica. Dio ti benedica, sorella Manuela.
Amen, grazie, è un sogno molto profetico, brava, brava. Sì. Non andare a cercare interpretazioni nelle chiese morte, perché non ti daranno interpretazioni che possono differire da quello che il pastore pensa. Quindi, segui Gesù.
Amen. Andiamo avanti con un'altra domanda della sorella Daniela.